Allora, buongiorno a tutti e tutte. È il 20 maggio del 2019. Oggi trattiamo quattro interpellanze del cittadino. Partirei dalla numero 350/2018, volontariato civico, progetto Torino in You. È presentata dal signor Antonio Macchiarulo. Per la giunta risponde Sacco. Vi do soltanto i tempi. Allora, i primi tre minuti sono dati all'interpellante per l'illustrazione del quesito. Dopodiché 5 minuti all'assessore competente per la risposta, in questo caso l'assessore Sacco, e 2 minuti all'interpellante che dichiara giustamente se la sua soddisfazione oppure insoddisfazione in merito alla risposta che ha ricevuto. Quindi io passerei e darei subito la parola al signor Macchiarulo, che si deve però segnare in modo che io possa dargli la parola. Ne approfitto appunto per chiedervi un po' di rispetto dei tempi, tra l'altro i tempi li potrete vedere segnati sul timer al grande schermo.
Grazie Presidente.
No, aspetti.
Grazie Presidente, la squadra dei volontari civici della città di Torino è pari a circa 6.000 unità, suddivisi nei seguenti progetti: Senior Civico, Giovani per Torino, visite guidate a Palazzo Civico e a Rifugio Antiaereo, Torino Spazio Pubblico, tu e la tua biblioteca, Torino in You, Scuola dei Compiti, Promozione della Salute e Inclusione Sociale. L'articolo 2 della legge quadro sul volontariato, 266 del 91, dice che ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Per il Salone del Libro appena concluso, evento con ingresso a pagamento, sono stati reclutati dai Giovani per Torino 150 volontari per mansioni che dovevano essere retribuite. Le sembra normale che una città turistica come Torino utilizzi da circa 13 anni un servizio d'accoglienza turistica chiedendo la collaborazione dei volontari civici, nonostante l'incasso medio annuo di 5/7 milioni di euro di tassa di soggiorno? Il turismo è un business, non un'attività solidale verso chi è in difficoltà. Priorità al lavoro. L'articolo 3 della Costituzione italiana dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È quindi compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Siamo favorevoli al volontariato utile per fini di solidarietà. Prendersi cura del prossimo è cosa nobile e giusta. Nessuno deve rimanere indietro. Siamo contrari a chi utilizza questo strumento per ridurre il costo del lavoro. Consapevoli che delle difficoltà economiche della città, non siamo qui a richiedere di assumere ovviamente 6.000 dipendenti, ma che si avvii una discussione con il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio e il Premier Conte per risolvere questa problematica in ambito nazionale. No al volontariato in sostituzione del lavoro. Grazie.
Grazie signor Macchiarulo, do i 5 minuti di risposta all'assessore Sacco, che anche lui si deve segnare in modo che io gli possa dare la parola. Vada.
Grazie, gentilissima. Sì, buongiorno, ringrazio il signor Macchiarulo per la domanda che ci ha fatto, che ci dà modo di affrontare un argomento che, come ben sa, abbiamo già affrontato più volte in commissione, un argomento che crea molto, molto dibattito in un senso e nell'altro. Come abbiamo visto nelle commissioni consigliari, che sono state assai come dire, interessanti, ci sono certamente due punti di vista. C'è il suo punto di vista, che è un punto di vista assolutamente da rispettare, da tenere in considerazione, e c'è il punto di vista di altre persone, di tanti altri volontari, che invece chiedono di continuare a svolgere l'attività di volontariato proprio con le modalità che sono attualmente in essere. Il suo punto di vista, cioè quello di trasformare il lavoro da volontario a un lavoro definitivo, può essere anche un punto di vista che ha certamente una qualche, come dire, una qualche ragione, un qualche significato che può essere importante. Purtroppo, come mi scrivono giustamente gli uffici, noi non possiamo assolutamente, per entrare in un qualunque attività, come dire, pubblica, bisogna passare attraverso a un concorso, quindi attualmente questa possibilità è preclusa. Poi se il ministro Di Maio, il premier Conte, come ha detto lei, cambieranno le regole, ben volentieri si potranno fare altri ragionamenti. Sul discorso della tassa di soggiorno è un problema assolutamente sentito, che viene portato alla nostra attenzione non soltanto da voi volontari, ma principalmente dalle associazioni degli albergatori. È un tema di nuovo anche qua molto dibattuto, perché gli albergatori dicono un po' quello che dice lei: tu prendi dei soldi per la tassa di soggiorno e devi utilizzarla esclusivamente per il turismo. Lei giustamente dice: mentre prendi quei soldi, utilizzalo per darli alle persone che fanno i volontari. Il problema, la tassa di soggiorno però non è, come dire, una tassa che è finalizzata ancora proprio su quello, semplifico al 100%, ma finisce nel calderone del bilancio comunale. Peraltro la risposta, io le prime volte che mi facevano questa domanda posso anche pensare che sarebbe giusto dedicare questa tassa di soggiorno integralmente al turismo. La risposta che mi viene data dagli uffici, dai tecnici degli uffici del bilancio, è che in realtà il turismo ha tanti aspetti, non so, per lavorare per il turismo quei soldi lì, cioè la città spende tanti soldi ad esempio nelle fondazioni museali, spende tanti soldi nell'organizzare eventi, sapete Terra Madre quanto ci costa o quant'altro, quindi i soldi che noi prendiamo dalla tassa di soggiorno li reinvestiamo sul territorio per organizzare degli eventi che in parte sì servono per i cittadini, ma servono anche per l'accoglienza turistica. Quindi alla fine questa è un po' la risposta che viene data dagli uffici. Chiaramente non c'è una risposta giusta o una sbagliata, questa è un'interpretazione. Io personalmente penso che una parte dovrebbe andare decisamente dedicata alla promozione turistica, quantomeno una parte, quindi marketing territoriale, andare a fare eventi o accoglienza specifica sull'argomento. Sui volontari, ripeto quello che ci siamo detti più volte in commissione e quant'altro, è una situazione piuttosto delicata, perché a molti va, se come si ricorda negli incontri che abbiamo fatto proprio sotto in sala Carpanini, molti gli andava assolutamente bene, magari erano persone più anziane che in pensione avevano il piacere di aiutare la città, anche se certamente bisogna tenere a mente il fatto che bisogna dare tutta una serie di cautele, di garanzie a queste persone che lavorano, quindi dai biglietti, dei treni, degli autobus e quant'altro, e non fargli fare attività che dovrebbe essere fatta da un impiegato, come peraltro facciamo, ad esempio lei lo sa benissimo, nei punti informazioni i volontari non possono vendere le carte o quant'altro. Quindi la ringrazio ancora per tenere bene l'attenzione su questo punto, però allo stato attuale non possiamo modificare questa normativa, anche se proprio oggi in commissione abbiamo fatto dei ragionamenti per fare una mozione la consigliera Artesi ha presentato una mozione dove magari andremo a ripensare tutto il sistema di volontariato in Torino, se la mozione verrà approvata nelle prossime settimane, in questo rientrerà anche il discorso dei volontari legati al turismo, e a 360 gradi potremo ragionare su nuove regole per il settore del volontariato.
Grazie Assessore Sacco, passo di nuovo la parola all'interpellante, che però deve chiedermela, grazie. Perfetto, 2 minuti per darci appunto l'esito di questa interpellanza, se ritiene che sia di sua soddisfazione o di sua insoddisfazione.
Ringrazio il Presidente e l'Assessore Sacco per la risposta. Non mi ritengo al 100% soddisfatto, immaginavo che la risposta potesse essere la seguente, perché, come dire, seguo il dibattito cittadino, e è per questo che rimandavo, faccio un appello alla sindaca Appendino che convochi un tavolo di discussione con il ministro del lavoro Di Maio e il premier Conte, finché sono sicuro che non c'è solo Torino in questa condizione, che per penuria di bilancio c'è questo meccanismo un po' poco chiaro dell'utilizzo del volontariato invece del lavoro regolarmente retribuito. Quindi Torino per tante occasioni si è dimostrata città apripista e d'esempio, quindi io chiedo a questo punto, se mi ho permesso farlo, la volontà politica a questa amministrazione di andare oltre quello che riguarda Torino, ma affrontare il tema in ambito nazionale. Grazie.
Molte grazie. Passiamo all'interpellanza successiva, si tratta della 262 del 2019. Il titolo è Tutela ambientale, riduzione e inquinamento da cicche di sigarette e gomma da masticare. È presentata sempre da Antonio Macchiarulo, risponde per la Giunta l'assessore Unia. Do quindi la parola al presentatore appunto dell'interpellanza, al signor Macchiarulo, sempre con 3 minuti.
Okay. Allora, tutela ambientale, riduzione dell'inquinamento da cicche di sigarette e gomme da masticare. Premesso che a causa dell'elevato tasso di inquinamento globale, siamo a rischio di una irreversibile crisi climatica e le recenti manifestazioni organizzate dagli studenti hanno portato il tema all'attenzione dell'opinione pubblica, vorrei chiedere alla sindaca e all'assessore competente quanto spende la città di Torino per la rimozione di cicche di sigarette e gomma da masticare dal suolo pubblico e come intendano procedere per sensibilizzare la comunità per ridurre l'inquinamento e i costi sostenuti. La normativa vigente permetterebbe l'introduzione del divieto di fumo presso le pensiline dei bus GTT e il divieto di gettare rifiuti per terra? Grazie.
Sì, grazie Presidente. Allora ringrazio il cittadino Macchiarulo per l'interpellanza, così che mi dà anche la possibilità di raccontare un pochettino come funziona il servizio, quindi di entrare un po' nel dettaglio. Allora, innanzitutto parliamo della quantificazione del costo. A quantificare il costo specifico per asportare i mozziconi e le gomme a masticare al suolo pubblico non è possibile, in quanto la rimozione dei rifiuti avviene contemporaneamente alla pulizia dei marciapiedi e ai passaggi quindi di amianto nelle normali attività ordinarie della nettezza urbana. Il collegato ambientale, legge 28 dicembre 2015, numero 221, prevede sanzioni da 30 a 150 euro per chi abbandona rifiuti di piccolissime dimensioni, dei fazzoletti di carta a gomme da masticare, scontrini, eccetera. Sanzioni fino a 300 euro per chi viene scoperto a gettare in terra mozziconi di sigaretta. L'articolo 29 del regolamento gestione dei rifiuti della città, al comma 1, recita testualmente: è vietato gettare, espandere, lasciare, cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio. Il compito di far osservare appunto le disposizioni del combinato ambientale e il regolamento gestione rifiuti attribuito tra gli altri agli agenti del corpo di polizia municipale, ma le violazioni accertate annualmente sono poche decine, in quanto siamo tutti consapevoli di come sia difficile sanzionare, se non appunto in flagranza di illecito, non sempre infatti possibile cogliere sul fatto e punire i trasgressori. In passato la città di Torino e Amiat si sono attivati in una campagna al fine di combattere proprio la cattiva abitudine di gettare a terra i mozziconi e per cercare di sensibilizzare la cittadinanza sui giusti comportamenti ecosostenibili da seguire. Nella distribuzione gratuita presso le circoscrizioni, biblioteche e punti turistici di Torino dei mozzichini pratici dispenser per aiutare a tenere pulito l'ambiente, un gadget con diversi vantaggi, la possibilità di spegnere le sigarette utilizzabile come contenitore per la cenere è pratico visto le modeste dimensioni. Una campagna di sensibilizzazione che va oltre il semplice timore della multa, che si valuterà prossimamente se è il caso di predisporre nuovamente, anche se occorre ricordare che alcune attrezzature di Amiat sono già dotate di appositi contenitori per la raccolta di mozziconi e dei prodotti da fumo. In merito all'introduzione del divieto di fumare presso le fermate dei mezzi pubblici, al momento a livello nazionale si riscontrano due iniziative, un paio di iniziative principali, quella della provincia di Trento che si attivò nei confronti di Trentino Trasporti al fine di valutare le modalità e i tempi per l'estensione del divieto di fumo agli spazi chiusi delle pensiline presenti alle fermate di autobus e corriere per una modifica alla vigente legge provinciale. Più di recente, un paio di mesi fa, il municipio 2 di Milano ha approvato una mozione per vietare il fumo alle pensiline dei bus e dei tram a tutela degli anziani e dei bambini e donne incinta, dove si invita il sindaco Sala a adeguare il regolamento comunale in cui sono elencati i luoghi dove è vietato fumare. Il progetto però dovrà essere analizzato prima di procedere con l'applicazione. Sono comunque divieti che una volta sanciti si espongono a successive critiche per inapplicabilità, scarso numero di sanzioni contestate e di conseguenza riscosse. La legge nazionale al momento non vieta il fumo all'aperto nelle scuole, anche in questo caso un divieto difficile da far rispettare, tanto che alcuni istituti di università hanno pensato di realizzare apposite aree per fumatori proprio per questo tema. E la complicazione sta proprio lì poi alla fine, non nel riuscire poi a controllare. Le normative ci sono in realtà per limitare sia il, appunto, l'abbandono o il buttare cicche per terra o altro. Lì purtroppo sta un po' la civiltà anche dei cittadini, oltre a ovviamente aumentare i controlli, però come si diceva nell'interpellanza bisogna proprio cogliere nel fatto la persona sul momento. Credo che forse una delle azioni più persuasive sia chi non è abituato a compiere atti di questo genere, quando lo vede fare qualcun altro lo segnali, anche se sappiamo benissimo, possiamo anche dircelo tranquillamente, che talvolta segnalare alcune cose instaura una reazione dall'altra parte di un certo tipo, quindi anche lì bisogna essere sempre un po' cauti. Detto questo, è ovvio che sono assolutamente d'accordo sul divieto di fumo, quindi proverò a ragionare se c'è una possibilità di fare in modo che questo sia applicabile, ovviamente tenendo conto del fatto che, come per le altre cose, è molto difficile controllare e sanzionare, eccetera. Quindi sarebbe magari da portare anche questo a livello nazionale per capire se si può estendere in tutta la nazione, in tutta Italia, si possono estendere questi divieti che sono attualmente per i locali chiusi o per le scuole, appunto.
Grazie Assessore Unia, adesso do la parola all'interpellante, il signor Macchiarulo, che ha 2 minuti per appunto darci notizie sul fatto se sia soddisfatto oppure insoddisfatto, ma si deve segnare se non riesco, perfetto.
Ringrazio l'Assessore Unia, mi ritengo soddisfatto della risposta. E sono consapevole che appunto ci voglia tanto senso civico prima di tutto, più che in realtà mettere in giro per la città un vigile a caccia di staccare il verbale. E, non sono qui giustamente a chiedere un divieto, perché è brutto non mettere un divieto, ma utilizzando spesso i mezzi pubblici, intanto se uno mi fuma accanto e io non fumo, ma penso anche a un bambino, a una donna incinta, il fumo è vero che siamo in un luogo aperto, però può in qualche modo danneggiare l'individuo che non vuole fumare. E poi viene proprio naturale, arriva il pullman, che la sigaretta sia finita o meno, il gesto che si fa è quello di lasciarla cadere per terra. Quindi in qualche modo, mettendo il divieto, forse si mettono in moto due neuroni in più e si rispetta di più la città. Grazie.
Grazie signor Macchiarulo. Passiamo all'interpellanza successiva, si tratta della 96 del 2019. Il titolo è: quali siano le azioni concrete in programma di concerto con le forze dell'ordine di competenza e quali siano le ragioni per cui i cittadini debbano assistere inermi alla delinquenza della mafia nigeriana e per quali motivi la comunità cinese goda di privilegi dal momento in cui possono agire indisturbati. È presentata dal signor Antonio Romeo, risponde per la giunta l'assessore Finardi. Io passo quindi la parola al signor Romeo, che ha 3 minuti per l'illustrazione. Deve segnare. Io non ce l'ho più, qui a monitor, se me lo... Ok, allora.
Ok, grazie Presidente, grazie Assessore in anticipo per aver accettato insomma questa interpellanza. Non è certamente facile venire a parlare qua di un tema come questo, che è un tema di caratura neanche nazionale, è un tema di caratura mondiale. Ho richiesto però questa interpellanza perché penso che la politica debba dare una direzione alle attività di pubblica sicurezza che le forze dell'ordine, che non sono neanche poche, svolgono quotidianamente. Sappiamo bene che se oggi andiamo, oggi, in questo istante, in uno qualsiasi degli angoli delle strade, delle solite strade, dove tutti i giorni e tutte le notti le solite persone che erano lì ieri, erano lì la settimana scorsa, il mese scorso, l'anno scorso e gli anni precedenti, stanno commettendo dei reati, nella maggior parte dei casi, in questo caso di spaccio di droga, e non si capisce perché noi dobbiamo vedere tutti i giorni negli stessi angoli delle strade queste persone senza che nessuno vada neanche delle forze dell'ordine, vada neanche a chiedergli che cosa stiano facendo lì. Sono persone che non cercano un lavoro un giorno della loro vita, un giorno dell'anno della loro vita. Al pari di queste, parlando delle attività che sono adducibili principalmente alla mafia nigeriana, assistiamo a un fenomeno ormai da moltissimi anni, che è quello dei finti elemosinanti, no? Hanno rimpiazzato sistematicamente un'attività che prima era d'appannaggio dei rom, ad esempio. Loro sostano costantemente davanti a un supermercato, una tabaccheria, un mercato, un qualsiasi luogo di aggregazione dove passano persone e dove c'è tra l'altro una certa frequentazione di anziani che sono i più benevolenti in assoluto, e in apparenza non fanno niente di male, chiedono un'elemosina, ma quelle persone lì, e non perché lo dico io, ma perché l'hanno detto delle indagini che sono in corso da molti anni, alcune delle quali si sono concluse anche di recenti, sono lì perché la mafia nigeriana le mette lì, perché quei soldi che loro incassano vanno a nutrire e a foraggiare le casse della mafia nigeriana, che poi li utilizza per comprare armi, per compiere delle opere inaudite nei loro paesi, che le riutilizza per comprare droga, che le riutilizza per gestire il malaffare del traffico di persone che poi fa arrivare qui e rimette sulle strade a lavorare, e così via. Non è possibile, dal mio punto di vista, assistere inerme a una attività quotidiana di questo genere senza pensare che politicamente non si possa dare un'opposizione a questa tipologia di attività attraverso l'impiego quotidiano, l'opposizione quotidiana delle forze dell'ordine. Parimenti, per non rubare ancora troppo tempo, i cinesi hanno un sistema completamente diverso. In questo momento me la prendo principalmente contro l'attività dei centri massaggi, che più di volte è stata sotto l'occhio del ciclone. Ci sono state delle retate, seppur saltuariamente, ogni tanto le abbiamo fatti chiudere. Sistematicamente riaprono, ricompiono le stesse attività e non si capisce di nuovo perché, in centri all'interno dei quali si compiono almeno tre tipologie di reati, un'evasione fiscale, clandestinità, perché abbiamo appurato che sistematicamente ci sono persone che non hanno i documenti o che non corrispondono ai documenti che hanno presentato, e sfruttamento della prostituzione in un ultimo, non si capisce perché non riusciamo a liberarci di questo fenomeno. I cinesi, al pari dei nigeriani con i rom, hanno rimpiazzato, e chiudo, un'attività che anni fa era gestita da italiani e da slavi. Non c'è più uno italiano, uno slavo, che cerca di aprire un centro massaggio, chissà come mai. Grazie.
Allora, grazie. Grazie signor Romeo, do la parola per la risposta di 5 minuti all'assessore Finardi.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Il riferimento all'oggetto, per quanto di competenza della Polizia Municipale, e ribadisco per quanto di competenza della Polizia Municipale, si comunica quanto segue. Nel 2011 è stata costituita presso la Procura della Repubblica di Torino una squadra investigativa specializzata denominata Sezione Tratta e Sfruttamento della Prostituzione, composta esclusivamente da personale del Corpo di Polizia Municipale che opera sotto le direttive della Direzione Distrettuale Antimafia del Gruppo Criminalità Organizzata, con lo scopo di investigare sul fenomeno della mafia nigeriana. Il gruppo collabora anche con la squadra mobile della Polizia di Stato e con l'Arma dei Carabinieri. Da quel momento ad oggi, a seguito delle indagini poste in essere, sono state arrestate e denunciate più di 150 persone, responsabili di reati di tratta di esseri umani, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù, violenza sessuale e traffico di sostanze stupefacenti. Sono state altresì sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, armi e grandi somme di denaro. L'ultima operazione rilevante, denominata Operazione Ateneum, risale al 2016 e si è conclusa con l'arresto di 44 affiliati, tutti presenti sul territorio cittadino ed in città limitrofe, con l'accusa di reati di associazioni di stampo mafioso 416 bis, sfruttamento della prostituzione, traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio e clonazione di carte di credito. Ovviamente sono in corso ulteriori attività di indagine sul fenomeno della mafia nigeriana sul nostro territorio. Per quanto attiene i centri di massaggio cinesi, nel 2017 la squadra in questione ha concluso un'altra operazione che ha portato al sequestro preventivo di 40 centri di massaggi insistenti sul territorio cittadino, gestiti ovviamente da cinesi, e ad indagare per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione tutte le tenutarie dei centri. A tale proposito c'è da dire però che in questo momento esiste anche un vuoto legislativo che non permette di intervenire efficacemente come si vorrebbe sul problema. Ci tengo ad aggiungere solo una cosa, e l'ho sottolineato, questo è ovviamente come assessore alla sicurezza della città di Torino rispondo e rispondiamo con i compiti che sono quelli della Polizia Municipale, credo che questo ne convenga assolutamente col signor Romeo, chiedo scusa. La mia è una battuta ovviamente, è un'interpellanza che andrebbe fatta probabilmente al Ministero degli Interni, è un'interpellanza che dovrebbe coinvolgere, poi sono d'accordo con lei che la politica può dare un input, anche se Torino tra virgolette è piccola rispetto al territorio nazionale, sicuramente un segnale che come vede queste sono operazioni, sono state effettuate anche operazioni come dire impattanti, perché insomma 140 arresti, 44 in una volta sola, vuol dire che una qual certa attenzione sul fenomeno c'è, ovviamente non interesse o intenzione di nessuno nel dire no, non è vero, anche perché come giustamente lei diceva sono abbastanza sotto gli occhi di tutti questi fenomeni. Grazie.
Grazie Assessore. Finardi, do la parola di nuovo al cittadino Romeo, si deve, bravissimo, e ci dirà appunto se ritiene che la risposta sia soddisfacente oppure no in 2 minuti.
Ok, il fatto di essere soddisfatto o meno da questo punto di vista sta nel capire se voi pensate di aver fatto o di fare tutto quello che è nelle vostre mani in questo senso qua. Quello che voglio dire è che, come dicevo prima, è vero che c'è una competenza della Polizia Municipale, è vero che ci sono stati degli arresti, ma stiamo parlando di 150 dal 2011 a oggi, probabilmente sono di più i ragazzi che spacciano per strada adducibili alla mafia nigeriana solo nella nostra città oggi, quindi stiamo parlando di niente in un'operazione di 7 anni. Queste persone, come tutte le entità di origine mafiosa, hanno il potere di moltiplicarsi e di sostituire quello che tu togli dal sistema all'istante successivo. Quindi, dal mio punto di vista, bisognerebbe attuare una politica di persecuzione quotidiana, cioè se io sono lì in quell'angolo oggi e anche domani, io ti devo arrestare oggi e anche domani, cioè non è che posso stare lì ad aspettare la libera iniziativa della Polizia Municipale. Per questo dico che la città, a mio avviso, al di là della dimensione enorme del problema, dovrebbe avere una politica in questo senso che a mio avviso non c'è. Io non mi sento di dire che questa città abbia una politica di contrasto contro questi due fenomeni che vanno contrastati in due modalità completamente diverse perché agiscono in modo diverso. Detto questo, posso dire solo di non essere completamente soddisfatto, capisco magari la frustrazione anche da parte vostra come da questa parte, però tant'è, domani mattina ci ritroveremo con lo stesso fenomeno, questo è. Grazie, comunque grazie.
Allora, grazie cittadino Romeo di aver presentato questa interpellanza. Tra l'altro noi abbiamo gli assessori che hanno comunque il ricevimento dei cittadini, quindi se c'è la possibilità e la volontà di approfondire ancora, avete ancora quest'altra occasione. Passo all'interpellanza successiva, si tratta della 198 del 2019, il titolo è La situazione della piscina comunale Parri, sita in via Tiziano numero 38, appartenente alla circoscrizione numero 8. L'ha presentata il signor Marco Bani, a cui appunto darò la parola per l'illustrazione, e risponde sempre l'assessore Finardi.
Grazie Presidente e buongiorno a tutti. La mia interpellanza riguarda la piscina comunale Parri, che è appunto posizionata in via Tiziano 38 ed è inagibile dal 2015. Questa rappresenta un aspetto importante per la circoscrizione, perché è in una zona a San Salvario molto, molto abitata. I cittadini di San Salvario sono costretti ad andare, se vogliono utilizzare della piscina, alla piscina Lido, che è molto lontana e molto decentrata, dove si raggiunge solo con un mezzo, mentre la piscina Parri ha la possibilità di essere raggiunta anche con la metropolitana. Non nascondiamoci che in una zona di spaccio, una zona molto che penso che sia conosciuta da tutti, è una zona di spaccio, e in questo momento gli spacciatori si stanno prendendo piede all'interno della piscina, e prima o poi la occuperanno, perché ormai hanno già occupato tutta la parte dell'ingresso. Quindi io penso che il poterla dare ancora fruibile ai cittadini, ci sia la possibilità di avere una diminuzione dello spaccio, perché con il movimento della gente sicuramente verranno tolte queste problematiche. Il problema nasce nel 2015, dove c'era stata una piccola rottura della vasca, che poi non è stata sistemata, per cui adesso i costi sicuramente saranno molto più elevati. Quindi io chiedo all'assessore se c'è la volontà da parte del comune di sistemare questa struttura per ridarla ai cittadini. Grazie.
Grazie signor Bani, do subito la parola all'assessore Finardi.
Grazie Presidente. Prima di andare nella relazione tecnica che mi è stata fornita dai miei uffici, volevo solo dire due cose. Questa è una situazione che conosco bene perché seguo da più anni. L'impermeabilizzazione della vasca è stata rifatta due volte, e in realtà sorrido perché la piccola perdita, in realtà l'impianto è stato chiuso dallo Spresal perché non c'era sicurezza dei lavoratori sotto nel locale caldaie. Questo per essere chiaro, perché forse magari non eravate nemmeno al corrente di quale fossero tutte le problematiche di quell'impianto. Ora vado alla lettura del dettaglio tecnico. A luce di quanto precisato nella legata relazione, qualora vengano rispettate le tempistiche di fine lavoro previste ed effettuati tutti gli interventi, fine lavori, quindi pulizia interna e generale della struttura, materiale sanitario e quanto altro, l'impianto dovrebbe essere riaperto in concomitanza con la stagione estiva del corrente anno, quindi stiamo parlando di ora, probabilmente riservando al solo pubblico l'accesso alla struttura, mentre per le associazioni sportive potrebbe essere rivalutata la riapertura per dopo l'estate, quindi fine settembre o ottobre. Nel corso dell'anno 2018, nell'ambito delle manutenzioni ordinarie, è stato eseguito e completato l'intervento di rifacimento dell'intera impermeabilizzazione della copertura della palestra dell'impianto sportivo Parri. Il progetto, poi c'è anche l'intervento per l'ottenimento del CPI delle piscine, questo e facciamo riferimento a partire dal 2015. Il progetto prevede interventi manutentivi in diversi impianti sportivi, tra cui, tra questi impianti previsti, c'era la piscina Parri. L'intervento prevedeva il rifacimento dell'impermeabilizzazione della pavimentazione e del rivestimento della vasca e della spiaggia della piscina Parri. In una detta ai lavori la spiaggia è la zona limitrofe, chiedo scusa, ma meglio dire una cosa in più con in meno. I lavori sono stati consegnati con il verbale in data 11 dicembre 2017, dovevano essere compiuti in 365 giorni naturali successivi e continui. A seguito dell'approvazione di ulteriori opere con una determinazione dirigenziale, non sto a citare il numero, ma del luglio del 18, esecutiva da agosto del 18, quindi immediatamente dopo, è stato concesso un periodo di differimento di 90 giorni naturali consecutivi del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento, pertanto i lavori dovevano essere ultimati in data 10 marzo 2019. Con il certificato di ultimazione condizionata dell'11 marzo, sempre dell'anno 19, è stato preso atto che alcune lavorazioni di piccole entità, consistenti nello specifico in rifiniture della resinatura della spiaggia, dovevano ancora essere ultimate, ed è stato quindi assegnato il termine perentorio di giorni 55 per l'ultimazione delle stesse, che dovrà avvenire quindi entro e non oltre il giorno 2 maggio 2019. Allo stato attuale le lavorazioni di rifacimento dell'impermeabilizzazione della pavimentazione e del rivestimento della vasca e della spiaggia sono state tutte ultimate, sono in corso di ultimazione solo le operazioni di lavaggio della vasca e le ovvie prove tecnico-funzionali. Interventi per l'ottenimento del CP, questo è del 2016. Il progetto prevedeva interventi manutentivi in diversi impianti sportivi, tra cui la piscina Pare. L'intervento prevedeva il rifacimento dell'impermeabilizzazione della piscina, la realizzazione dell'impermeabilizzazione e della nuova pavimentazione in piastre dei locali serbatoi cloro al piano interrato, quello di cui facevo riferimento prima, e la realizzazione di un sistema di canalina a pavimento nei locali cloro e nei loro adiacenti intorno al muro perimetrale della vasca al piano interrato. Inoltre era prevista la realizzazione dell'impianto audio di evacuazione di emergenza, quello che in gergo viene chiamato EVAC, anche perché senza quello non ci consentono di aprirla, ovvero di un sistema di diffusione sonora e di allarmi in grado di gestire l'emergenza grazie all'evacuazione guidata necessaria ai fini del rilascio del CP, che è il certificato di prevenzione incendi. I lavori sono stati consegnati con verbali in data 17 gennaio 2018, dovevano essere compiuti in 365 giorni. Nel corso dei lavori anche qui è stata concessa una sospensione parziale che è andata dall'aprile 18 al giugno 18. A seguito dell'approvazione di ulteriori opere con una determina dirigenziale è stato concesso anche qui un periodo di differimento ma di 90 giorni, naturali consecutivi. Il termine contrattuale per l'ultimazione degli interventi, pertanto i lavori dovranno essere ultimati in data 9 giugno 2019, quindi uno è metà maggio e l'altro metà giugno. Allo stato attuale le lavorazioni relative all'impianto sportivo Pari stanno rispettando le tempistiche del cronoprogramma lavori aggiornato all'inizio del 2019, che sinteticamente si riportano di seguito: impianto diffusione sonora EAC doveva essere ultimato entro il 7 aprile, rifacimento canaline e pavimentazione del piano interrato il 31 marzo, rifacimento impermeabilizzazione e copertura della piscina il 9 giugno. In conclusione si evidenzia che gli interventi principali che riguardano la vasca della piscina Pari saranno tutti ultimati, salvo imprevisti, entro la fine di aprile e i primi giorni di maggio, quindi io direi che dovremmo finalmente essere arrivati al buono. No, ci tengo a dire che è vero che ci sono stati dei ritardi di qualcuno che ha lavorato, ma erano lavori che non si... lì è stata tentata due volte l'impermeabilizzazione, spendendo anche soldi che col senno di poi probabilmente non si può dire, non dovevamo spendere. Il tentativo è stato fatto proprio per evitare una chiusura, un tempo molto lungo di cui avremmo privato, come dire, gli utenti. Malgrado i tentativi, dopo si è deciso, siamo stati obbligati a rifare praticamente tutto. È chiaro che i tempi a quel punto lì si sono decisamente allungati. Poi conosciamo benissimo qual è la valenza e il valore di ogni impianto che abbiamo in città o nella determinata circoscrizione per la gente che li abita. Sappiamo che non ci sono altre piscine, sappiamo quanta gente ci va, però tristemente un'altra soluzione non c'era e non l'avevamo, e quindi desolato per i ritardi, ma diverso non si poteva fare. Grazie.
Grazie Assessore Finardi. Allora in due minuti il cittadino Marco Bani ci dice appunto, ci dà notizia della sua soddisfazione o insoddisfazione. Si segni però, se no non riesco a darle la parola. Grazie.
Ma direi che sono soddisfatto della risposta e sono soprattutto soddisfatto del fatto che la piscina verrà dedicata ai cittadini e non tanto alle società sportive, perché a livello cittadino esiste secondo me un problema, nel senso che solo il 30-35% dello spazio dedicato nelle piscine comunali è dedicato ai cittadini. Quindi il fatto di poter avere una piscina per adesso dedicata solo ai cittadini e non alle società sportive mi rende contento. E direi che se si riesce poi a restringere poi tutti i tempi sarebbe anche meglio, perché i cittadini poi dopo un po' cominciano a rumoreggiare. La ringrazio, dottor Assessore.
Allora, sono le 13.40, io ho concluso quindi la trattazione delle interpellanze dei cittadini, ringrazio i cittadini presenti, è stato veramente un piacere ricevervi qui, questa è la casa di tutti i cittadini, in particolare la Sala Rossa è il luogo deputato appunto per poter trattare le questioni della città, e quindi vi ringraziamo per essere così partecipi alla vita della nostra città. Grazie.
Bene. Buon pomeriggio a tutti, apriamo i lavori di questa seduta di lunedì 20 maggio, cominciamo i nostri lavori con la trattazione delle interpellanze, comunico già che l'ultima del Filippo all'ordine del giorno di oggi del collega Ricca non verrà discussa perché la sindaca che avrebbe dovuto rispondere ha già fornito risposta scritta e il consigliere Ricca si è ha comunicato la soddisfazione rispetto a quanto comunicato dalla sindaca stessa, pertanto cominciamo i nostri lavori con la 1224, paura tra via Sacchi e via Massena, via Magenta e corso Vittorio Emanuele II. A questa interpellanza della consigliera Grippo risponde l'assessore Finardi, 5 minuti per lei assessore.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Prima di dare lettura a quanto mi fornisce il comando della Polizia Municipale, ho un breve appunto che mi è stato consegnato dall'assessore Onia. La consigliera Grippo ha presentato un'interpellanza alla quale risponderà il collega Finardi, nel quale sono citato in premessa, laddove si rende noto di una richiesta di sopralluogo pervenuta per verificare lo stato delle luminarie delle zone del quartiere Crocetta. Da parte mia sono stati effettuati due sopralluoghi, il primo è avvenuto l'11 marzo scorso alla presenza del dirigente Servizio Sostenibilità Energetica di IREN, del vicepresidente della circoscrizione e del coordinatore della sottocommissione in corso Luigi Einaudi che necessiterebbe di un intervento di ammodernamento dell'impianto dell'illuminazione e di cui IREN farà una valutazione economica. Il secondo sopralluogo è avvenuto Il secondo è avvenuto il 17 aprile nell'ambito della sottocommissione mobilità e sostenibilità per la disamina della sperimentazione dei nuovi apparecchi a LED di tipo Santa Teresa installati su via San Secondo e per le problematiche segnalate dai cittadini sull'illuminazione pubblica di Borgo San Secondo. Sono state verificate le zone di penombra segnalate e dal punto di vista dell'illuminazione si sono riscontrate delle criticità, soprattutto nel primo sopralluogo, alla quale si cercherà di porre rimedio a conferma della prosecuzione del dialogo costruttivo con la circoscrizione per andare incontro alle esigenze della cittadinanza. Assessore Alberto Onia. Ora do invece risposta in riferimento ai punti 1, 2 e 3 dell'interpellanza. Si comunica che nell'ultimo periodo sono giunte al comando sezione 1 della Polizia Municipale varie segnalazioni inerenti il degrado e l'aumento di fenomeni di microcriminalità nel quadrilatero compreso tra Corso Re Umberto, Via Sacchi, Corso Vittorio Emanuele II e Corso Stati Uniti, in cui sono presenti anche le località citate nell'interpellanza. Per tale motivazione, in data 28 marzo, si è svolto un incontro tra responsabile del comando di zona, una componente del comitato di quartiere Crocetta ed un consigliere della circoscrizione 1, durante il quale sono state affrontate le problematiche e valutate le richieste di intervento. Tramite contatti intercorsi tra i responsabili del comando sezione 1 ed altre forze di polizia competenti per territorio, sono stati pianificati servizi congiunti finalizzati ad un intervento capillare nella zona per contenere e contrastare i fenomeni descritti. Al momento, oltre agli interventi quotidiani svolti dal personale della Polizia Municipale di zona a salvaguardia del decoro urbano, sono stati realizzati due servizi interforze, il primo composto da 10 unità del comando di zona, 15 agenti del commissariato di pubblica sicurezza San Secondo, più addetti della società Amiant per la pulizia dei portici, il secondo formato da 10 unità del comando di zona e da 6 agenti del commissariato sopracitato. Nel corso di tali servizi sono state controllate 69 persone, 20 esercizi commerciali, 60 veicoli e detti controlli hanno portato ad un arresto per resistenza pubblico ufficiale, una denuncia ai sensi dell'articolo 4 legge 110/75 che in riferimento al porto di armi e ad oggetti atti ad offendere, 22 verbali ai sensi del codice della strada, 8 verbali relativi al commercio, sono state ritirate 3 patenti ed è stato sequestrato un veicolo per appropriazione indebita. In data 11 aprile si è tenuta una successiva commissione di quartiere, presieduta dal presidente della circoscrizione della circoscrizione con la partecipazione del Presidente della Commissione ed un referente del Comando Sezione 1 della Polizia Municipale. Gli interventi messi in atto hanno riscontrato apprezzamento ed è stata richiesta la prosecuzione di codesta attività. Grazie.
Grazie Assessore. Collega Grippa.
Sì, grazie Presidente. Intanto chiederei all'Assessore se può fornire copia di quello che ha letto in merito ai servizi. Io, se è possibile, sì, grazie Assessore. Quel che mi par di capire è che c'è una volontà di presa in carico delle problematiche che sono state riconosciute da questa amministrazione e mi sembra anche siano riscontrabili nei numeri che fanno riferimento ai due servizi interforze che lei citava prima. Quel che non siamo ancora in grado, sempre nella percezione, dall'ascolto della sua risposta, quel che non siamo ancora in grado di dire è qual è la ricaduta fattiva dell'intensificazione dei servizi, per cui non dico che mi sento insoddisfatta della risposta, Presidente, dico che vale la pena utilizzare, e spero che lei sia d'accordo, così come spero che sia d'accordo l'Assessore Unia, vale la pena di utilizzare questa mia interpellanza per cominciare nella Commissione competente un percorso di monitoraggio sulla zona. Anche perché c'era una domanda molto specifica, che era quella del punto 4, riguardante il percorso di riqualificazione commerciale della zona, ma a cui lei sostanzialmente non ha dato alcuna risposta. Io posso comprendere anche le ragioni, però è chiaro che ci può essere la scelta di un livello di militarizzazione temporaneo, mi passi l'immagine un po' forte, per dare la misura della reazione, dell'intervento di fronte a una recrudescenza di fenomeno, ma certamente non si può immaginare che questa sia una soluzione permanente. La soluzione permanente può essere soltanto quella di mandare in porto i buoni propositi dell'assessore Unia, che nel frattempo è arrivato e che ringrazio. Certamente rendere costante la presenza della Polizia Municipale laddove c'è il rischio che comunque si torni ad utilizzare strade e vicoli e angoli per favorire il traffico e l'utilizzo dello stupefacente, la riqualificazione urbana è il terminale ultimo per poter dare una risposta. Voglio ricordare ai colleghi, al Presidente e a chi ha la bontà eventualmente di ascoltarci, che dalla circoscrizione 1 era arrivata anche una richiesta formalizzata, credo, nel voto di un apposito atto di indirizzo per celebrare un consiglio aperto sulla problematica che trattiamo oggi. Io auspico che il consiglio aperto che era stato richiesto addirittura mi par di ricordare alla presenza della sindaca, io spero si voglia in effetti tenere e quindi sarà anche poi un momento di dibattito da poter valutare all'interno della commissione. Grazie.
L'assessore Finardi voleva integrare con un minuto per lei, prego.
Grazie Presidente, anche meno, faccio ammenda, ma in mezzo a tutti i fogli il punto 4 oggettivamente ho una risposta in riferimento che mi arriva dagli uffici della segreteria dell'assessore Sacco. In riferimento alle interpellanze in oggetto, gli uffici rispondono al punto 4. La risposta è in previsione un riassetto del layout del mercato e la realizzazione di nuovi servizi igienici sulla piazza. Realizzazione entro l'anno 2020. Chiedo scusa, mi era sfuggita. Chiedo scusa.
Anche la consigliera Chiedomir.
Sì, no, per dire Presidente, che proprio alla luce del fatto che comunque è una problematica che interessa diversi assessorati, se può scegliere con sapienza quali sono le commissioni competenti. Grazie. la sua sapienza, Presidente, ovviamente.
Grazie, prego. Collega Grippo. Allora, io mi permetterò di suggerire alla Conferenza dei Capigruppo, che come lei sa ha la titolarità e la competenza di decidere l'assegnazione e l'approfondimento delle interpellanze, sicuramente la prima commissione consigliare, che è quella competente. E siccome vogliamo coinvolgere anche l'assessore Unia, io credo che potrebbe essere coinvolta anche la sesta commissione consigliare. Questa sarà la proposta domani alla conferenza dei capigruppi. Poi se lei ci suggerisce anche la terza commissione, diciamo che sapientemente coinvolgiamo, condividiamo il fatto che saranno poi, guardi, nel frattempo la Presidente della Commissione Legalità ha suggerito di coinvolgere anche la Commissione Legalità, io mi fermerei qui, altrimenti ritorniamo in Consiglio Comunale.
Genero interesse, Presidente.
Grazie, prego. Proseguiamo i nostri lavori con la 1508, collega Foglietta, dove sta la strategia? È interpellato l'assessore Finardi su Unia sul tema. Prego, assessore.
Sì, grazie, Presidente. Nell'atto si chiede appunto la quantificazione dei danni o l'intenzione o meno di esigere un risarcimento e le motivazioni anche per, che hanno condotto a scegliere quei locali. Ci si riferisce ai danni occorsi ai locali della protezione civile sita in via dei Gladioli, causati dai tifosi olandesi dell'Ajax Amsterdam in occasione della partita di Champions League giocata all'Allianz Stadium. Allora, per quanto di competenza, si comunica che quello riferito dal dirigente di servizio protezione civile, nella serata di lunedì 15 aprile sono stati accompagnati dalle forze di polizia presso la palestra della sede del centro comunale di protezione civile 54 hooligans olandesi giunti a Torino in occasione della partita Juventus-Ajax prevista per la sera del giorno successivo, martedì 16 aprile. Durante la permanenza presso i suddetti locali, conclusasi nel tardo pomeriggio, gli hooligans hanno usufruito di effetti letterecci, 60 letti completi di materasso, 10 brandine tipo ferrino, cuscini e lenzuola monouso forniti dalla Croce Rossa. Successivamente alla loro partenza, effettuato un sopralluogo presso la palestra e i servizi relativi, si è rilevato quanto segue: una vaschetta di scarico dell'acqua dei servizi igienici danneggiata, uno specchio crepato, 4 armadietti portoggetti con antine divelte, un armadietto metallico con distaccamento di asta di chiusura, 30 materassi danneggiati, uno sportello di quadro elettrico danneggiato, porzione di muro in cartongesso sfondata. Si è dovuto provvedere per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie a una pulizia di tutti i servizi igienici dei vari spogliatoi della palestra e che comunque sono rientrate all'interno delle spese ordinarie, pertanto non sono state previste spese straordinarie. In conseguenza a quanto descritto risulta necessaria invece una spesa di circa 2.500-3.000 euro per la riparazione e acquisto delle attrezzature danneggiate. I suddetti dati sono stati comunicati al Comando di Polizia Municipale ai fini della trasmissione in prefettura e la richiesta di relativi rimborsi. Per quanto di competenza della Polizia Municipale, il Comandante in una relazione rende noto che lo stabile è stato richiesto da Questura e Prefettura in quanto già utilizzato come hub in occasione degli sgomberi dell'ex MOI. Nel confermare l'entità dei danni tra 2.500 e 3.000 euro, prosegue confermando che sarà inoltrata comunicazione alla locale Prefettura al fine di accedere, qualora possibile, ai relativi rimborsi. Conclude rendendo noto che, a tutela del personale operante presso la centrale operativa, lo stabile è stato concesso esclusivamente con la rassicurazione di un presidio fisso di personale dell'Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato, quantificato in 50 agenti per ciascun turno.
Grazie, assessore. Collega Foglietta, prego.
Grazie Presidente e grazie all'assessore Unia che ha avuto voglia di venire a rispondere alla mia interpellanza. L'interpellanza fa seguito a una richiesta di comunicazione che avevo fatto nel lunedì immediatamente successivo alla vicenda del 17 aprile, richiesta di comunicazione urgenti che mi era stata rifiutata dalla Giunta e che quindi io ho trasformato nelle more del nostro regolamento in interpellanza in aula. Faccio un piccolo riassunto su quello che ha detto lei, assessore Unia, perché non sono certa di aver colto tutti i punti. Per quanto riguarda il primo punto, quindi la quantificazione dei danni occorsi alla sede della Protezione Civile di Via dei Gladioli, ho capito che non ci sono state spese, diciamo che la maggior parte sono rientrate nelle spese ordinarie, quindi di ripulizia e rimessa a posto dei locali, ma ci sono stati quindi delle spese ordinarie pari a circa 2.500-3.000 euro danni di spese straordinarie. Non ho capito però a chi verrà richiesto il rimborso, ma forse me lo sono persa io, Presidente, durante l'esposizione dell'assessore Unia, a cui chiedo a questo punto di mandarmi il dettaglio di quanto mi ha detto in aula. Continuo però a non condividere, assessore, ma questo è il mio umile pensiero da consigliera comunale, la scelta strategica a questo punto di sistemare 54 persone che erano state fermate dai nostri agenti perché avevano delle armi in detenzione, quindi non sono stati fermati a casaccio per le strade della nostra città perché stavano partecipando, che so io, ad una manifestazione, ma sono stati fermati dai nostri agenti, di sistemarli in un locale dove c'è una centrale operativa con delle attrezzature peraltro parecchio costose. Una scelta che mi prendo la responsabilità di dire a verbale, io personalmente non condivido, che probabilmente una prossima volta non rifarei più, ecco, fosse nelle mie facoltà poter scegliere. Quindi mi rimane solo questo dubbio, ma se l'assessore vuole integrare e ha voglia, sono disponibile ad ascoltare l'integrazione. A chi verranno chiesti i rimborsi? Se direttamente alla società calcistica, chiaramente dell'Ajax, visto che gli hooligans sono i suoi, e benché io tifi il Toro, non sia juventina, chiaramente non mi sento di dover dire che debba pagare la Juventus.
Assessore Unia, può integrare per favore? Prego.
Sì, grazie Presidente. Noi abbiamo fatto come servizio, essendo appunto stati chiamati per i locali, no? Per dare come protezione civile per la cessione del locale palestra, che ricordo non è nello stesso stabile dove della centrale operativa, però è isolato e quindi era isolato anche dagli agenti di polizia in quell'occasione. È stato richiesto da parte nostra, ovviamente, al comando della Polizia Municipale, che si è premurato di dirci che chiederà il risarcimento al richiedente del servizio, cioè alla Prefettura, che è stata appunto chi ha chiesto a noi di mettere a disposizione appunto questo locale.
Bene, l'interpellanza 15.08, quindi per il verbale, è approfondita. Passiamo alla successiva, interpellanza numero 1000 del collega Rosso, politica del personale di GTT nei confronti degli assistenti alla clientela. Risponde l'assessora La Pietra. Prego assessora, 5 minuti per lei.
Buonasera. Allora, innanzitutto vorrei fare una premessa. Al termine dello scorso anno, in fase di definizione del budget del personale di GTT per il 2019, è emerso, sulla base delle previsioni di uscita, un disallineamento non trascurabile tra il numero di conducenti di linea e le necessità di produzione del servizio. GTT, impegnati in un importante processo di rilancio grazie all'attuazione del piano industriale, e che non si trova tuttora nelle condizioni di poter procedere a nuove assunzioni, ha deciso quindi di avviare una ricerca interna estesa a tutti i settori aziendali. Ciò ha consentito di individuare il personale idoneo alla guida, in possesso delle patenti necessarie per la conduzione di un mezzo pubblico di linea e che contrattualmente era possibile adibire a mansioni di guida. Questo intervento organizzativo, che ha coinvolto anche gli assistenti alla clientela di GTT, cui fa riferimento l'interpellanza, è stato quindi un provvedimento necessario a risolvere una situazione di emergenza e deciso per allineare il servizio di trasporto alle esigenze dei cittadini e a quanto previsto nel contratto di servizio tra GTT e Agenzia. Un'azione che ha posto in primo piano l'interesse del servizio di trasporto e dei nostri clienti. Siamo consapevoli che questa decisione, presa nel pieno rispetto dei criteri oggettivi previsti dalla contrattazione in tema di mobilità interna, possa aver avuto un impatto inaspettato sulla vita lavorativa di alcuni colleghi. Per tale ragione, GTT ha coinvolto sin da subito a più riprese le rappresentanze sindacali in incontri che si sono tenuti nei mesi di febbraio e marzo del 2019, per illustrare le motivazioni e le modalità del reintegro alla guida del personale, in prevalenza proveniente dal settore degli assistenti alla clientela. Per rispondere puntualmente alle domande, vorrei leggerle una per una. Quale sia il numero di dipendenti che si intende trasferire? Tutto il personale in possesso dei requisiti è idoneo a visita medico, almeno fino a nuove assunzioni. Quanti siano gli addetti che secondo l'azienda hanno i requisiti per essere sottoposti a visita medica? 48 ad oggi invitati a visita medica. Quanti siano i dipendenti che non verranno sottoposti a visita medica? Nessuno. Tutti quelli che hanno i requisiti verranno sottoposti a visita medica. Con quali criteri si è definito l'ordine di invio dei dipendenti alla visita medica? Sono stati invitati tutti quelli che hanno i requisiti, quindi senza nessun ordine preciso. Dal momento che gli addetti riconosciuti idonei alla guida vengono progressivamente inviati ai depositi, se nel corso della progettura GTT riscontrasse di aver raggiunto il numero eventualmente prestabilito di personale da distrarre, quale sarebbe la sorte degli addetti non ancora invitati alla visita? Le esigenze di organico sono superiori al numero di persone in possesso dei requisiti e da inviare alla visita medica, quindi l'ipotesi ventilata nella domanda non si può verificare. A seguito di tali trasferimenti, di quante unità risulterebbe composto il settore assistenti alla clientela? L'organico sarà riallineato a quanto previsto da contratto di servizio. Nelle ultime due domande, invece, mi si chiede se tale provvedimento non sia negativo in relazione alla necessità di aumentare le azioni di contrasto all'evasione tariffaria e quali siano le reali intenzioni di GTT nei confronti del settore assistenti alla clientela, ma vorrei ribadire che questo provvedimento è temporaneo e quindi a breve l'azienda si impegnerà a riallineare gli organici.
Grazie. Collega Rosso.
Grazie. Assessore, è stata esauriente nella sua relazione. Una cosa però importante, questa domanda, questo quesito, questa interpellanza nasceva da un'esigenza: mantenere un livello di contrasto all'evasione tariffaria che in questa città è elevatissimo. Ci sono categorie di persone, soprattutto extracomunitari, che non pagano sistematicamente il biglietto del tram. Allora, voglio dire, è ingiusto fare in modo che alcuni paghino e altri no. L'evasione tariffaria dovrebbe essere controllata dagli assistenti alla clientela, che purtroppo però vengono distolti. Ora, l'assessore ha parlato di riallineamento e di integrazione successiva. Sarebbe importante che il trasferimento all'assistenza alla clientela, alle esigenze di guida, fosse limitato per mantenere un presidio che già oggi è estremamente carente.
Bene, mi dispiace, evidenzio l'insoddisfazione del collega Rosso e quindi andiamo in approfondimento anche dell'interpellanza numero 1000 in seconda commissione consigliare. A questo punto, prima di dare la parola al segretario generale per l'appello nominale, chiedo ai consiglieri comunali di prendere posto e di entrare in sala rossa e sospendo i nostri lavori per un minuto.
Invito i consiglieri a prendere posto, grazie. Buongiorno a tutti. Prima di iniziare con l'appello nominale volevo ringraziare il dottor Flavio Ru per il lavoro svolto fino ad oggi e augurare buon lavoro al nuovo segretario generale Mario Spoto, al quale lascio la parola per l'appello nominale. Grazie.
Albano? Amore? Appendino, Artesio, Azzarà, Buccolo, Canaris, Carretta, Carretto, Chessa, Curatella, Fassino, Ferrero, Foglietta, presente. Fornari, presente. Giacosa, presente. Giovara, presente. Bosetto, presente. Grippo, presente. Chiaria, presente. Invesi, presente. La Volta, Russo, Lubatti, Magliano, Malanca, Menzio, Montalbano, Montalbano, Morano, Napoli, Paoli, Pollicino, Ricca, Rosso, Rusti, Sganga, Sicari,
presente.
Tevere, Tisi, Tresso, Versaci.
Perfetto, comunico che hanno segnalato la propria assenza i consiglieri Canalis, Curatella, Fassino, Lubatti, Magliano, Montalbano e Tisi.
Allora, abbiamo chiamato il fiore? Abbiamo chiamato il fiore?
Abbiamo una logia, lo facciamo in chiusura. Viene chiuso l'appello nominale, ancora. Seconda chiama, c'è qualcuno che residua che l'ha giustificato?
Sì, c'è Napoli.
Ah, Napoli, lo russo, vedo che non c'è.
Ah, no, russo c'è. La volta Napoli.
Sì, la volta Napoli, forse sì. La chiamata. Sarà una chiamata di chi non ha giustificato quello che ha risposto, ma facciamo così in genere. Chiamando quindi solo la volta Napoli.
Lascio la chiamata, proseguiamo con il secondo appello, grazie.
Lo chiamiamo, la volta Napoli. Quindi ne abbiamo, senti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 41, 11, 30.
Sì,
Io voglio la mia borsoia. Giusto. Io l'ho messo a matita, lui è fermato, l'ho messo a matita. Non manco spazio dentro.
Sono presenti 30 consiglieri.
Allora, questo lo segna qui. È firmato. Deve essere firmato da Sicari e dal segretario.
Deve passare a penna, non c'è ciò. Facciamo così.
Lì qui abbiamo proposto, qui abbiamo fatto per usarlo con trucco, che è quello di anziché mettere la croce.
Proseguiamo adesso con gli atti da assegnare alle commissioni. Per favore un pochino di silenzio alla sinistra, grazie. Deliberazioni proposte dalla Giunta Comunale all'approvazione del Consiglio Comunale. Abbiamo regolamento per il governo dei beni comuni, approvazione ed abrogazione, regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani. È assegnata la prima più quinta più sesta. Imbesi. Prego, consigliera Pollicino. Deve. Prego.
Possiamo aggiungere pari opportunità? Grazie.
Certo. Quindi è assegnata la prima più quinta più sesta più pari opportunità. Proseguiamo con altre delibere. Concessione per la gestione sociale dei locali siti in strada del Fortino 20B alla ASD Fortino, modificazione, convenzione e approvazione. È assegnata la quinta più prima. Chessa. Cambio d'uso da commerciale a terziario di unità immobiliare sita al piano terreno di metri quadrati 532,36 di SLP con modifiche interne in via Isonzo numero 14F, permesso di costruire in deroga ex articolo 14 del DPR numero 380 del 2001 e articolo 5 commi 9 14 legge numero 106 2011, approvazione in deroga è assegnata la seconda più quinta più terza più terza. Ristrutturazione di fabbricato a destinazione produttiva finalizzato alla realizzazione di un edificio residenziale, sito in Corso Verona numero 37, angolo via Catania, permesso di costruire in deroga ex articolo 14 del DPR numero 380 del 2001 e articolo 5, commi 9 e 14, legge numero 106 del 2011, approvazione deroga è assegnata alla seconda commissione. Recupero e rifunzionalizzazione di complesso edilizio a destinazione produttiva, con cambio di destinazione d'uso di una porzione da produttivo a commerciale, sito in via Catania numero 39, permesso di costruzione in deroga, ex articolo 14 del DPR numero 380 2001 e articolo 5, commi 9 e 14, legge 106 2011, approvazione deroga assegnata alla seconda più terza. Regolamento comunale per l'attuazione del regolamento UE 2016-679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Approvazione assegnata alla prima commissione. Foglietta. Menzio. FCT Holding SPA. Riduzione volontaria di capitale sociale. Assemblea straordinaria. Approvazione assegnata alla prima commissione. Ferrero. Alienazione immobili di proprietà comunale ad asta pubblica, secondo elenco 2019. Approvazione. Assegnato alla prima commissione. Deliberazione di nomina. Istituzione della commissione speciale per la revisione del regolamento del decentramento amministrativo, denominata Commissione Consiliare Speciale sul Decentramento, ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento del Consiglio Comunale e oggi in aula con articolo 93. Proseguiamo adesso con l'approvazione del verbale. No? No. L'approvazione del verbale di lunedì 6 maggio 2019. Solo un attimo. Ok. Come anticipato, apro la votazione per il verbale della seduta di lunedì 6 maggio. Prego, consiglieri, votate. Tutti i consiglieri hanno votato? Chiudo la votazione. Favorevoli 26, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il consiglio approva. Darei lo stesso esito per l'approvazione del verbale della seduta di giovedì 9 maggio 2019 e lo stesso esito per l'approvazione del verbale della seduta di lunedì 13 maggio 2019. Proseguiamo adesso i nostri lavori con le comunicazioni aventi per oggetto spostamento mezzi di servizio della ditta Tundo. Lascio la parola un attimo. Lascio la parola all'assessore Di Martino. Prego. Prego.
Sì, grazie Presidente. La ditta Tundo ha spostato la propria sede operativa di Torino da via Onorato Vigliani a piazzale Caio Mario. Già qualche settimana fa, in via informale, il titolare aveva rappresentato agli uffici l'intenzione di trovare uno spazio più confacente alle esigenze della ditta. La nuova sede è in affitto dalla proprietà GTT. A breve dovrebbe essere trasferita anche la sede amministrativa nella palazzina adiacente. Riporto la comunicazione ufficiale inviata via PEC dalla ditta Tundo in data odierna. Con la presente siamo a comunicare la nuova sede della rimessa dei veicoli della scrivente società, ora sita in Torino, alla via Alessandro Pernati di Momo, angolo Corso Unione Sovietica. Si precisa che gli uffici della sede operativa restano quelli di via Onorato Vigliani numero 95 ed eventuale variazione di questi ultimi vi verrà tempestivamente comunicata. Cordialmente, Ingegner Tundo.
Grazie Assessore Di Martino. Prego, consigliera Foglietta.
Grazie Presidente. Io ringrazio l'Assessore Di Martino perché in effetti è rimasta l'unica della Giunta a rispondere alla mia richiesta di comunicazioni, sempre, devo dire, in maniera puntuale. Devi cliccare qui, se clicchi ti prenoti, poi successivamente ti dà la parola al Presidente.
Assolutamente, sì, prego un attimo.
Ok, adesso mi vedo.
Grazie Presidente, io ho fatto questa richiesta di comunicazione, Assessora Di Martino, perché ho ricevuto una telefonata, anzi più di una telefonata, la mattina del venerdì, quando alcuni dei dipendenti sono andati in via Onorato Vigliani, hanno trovato la porta chiusa e sono stati avvisati da altri colleghi che per fortuna avevano ricevuto un messaggio dicendo che dalla mattina successiva, quindi il venerdì mattina, sarebbero dovuti andare a ritirare il mezzo non più in via Onorato Vigliani ma nella nuova sede. E allora mi sono un po' insospettita, no? Ma non perché la ditta Tundo S.P.A. non possa in maniera legittima spostare la sua sede, ma perché mi sembrava un po' strano che, benché lei adesso in aula mi dica che voi eravate stati informalmente informati, perdoni il gioco di parole, del fatto che c'era stata l'intenzione della ditta Tundo di spostare la sua sede, l'avevano spostata improvvisamente da un giovedì a un venerdì. Lei mi dice che la sede amministrativa, quindi diciamo la parte più logistica, no? Che cura gli spostamenti, è invece ancora un via Onorato Vigliani, io ho un'altra informazione, ma chiaramente ce l'ho io che ce l'ho sbagliata, perché so, perché questo me l'hanno detto sempre i dipendenti e anche alcuni genitori che la ditta è stata totalmente trasferita in, nella nuova sede di proprietà di GTT. Sempre perché, sa bene, ma io l'avevo avvisata, no? Già dal primo consiglio in cui lei si è seduta nei tre banchi della giunta, che la situazione Tundo continua a perplimere e molto, colgo l'occasione, Presidente, per ricordare che oggi, 20 maggio 2019, non sono pervenuti gli stipendi ai dipendenti, come non erano pervenuti gli stipendi neanche nel mese successivo, nel mese antecedente. Se sommo tutti questi fattori, Assessora Di Martino, io non sono così tranquilla rispetto al fatto che la ditta Vincenzo Tundo S.P.A. si sia spostata solo per questioni logistiche, ma sono un po' più preoccupata, ma sono io che sono eccessivamente maliziosa, me ne rendo conto. Anche molti dipendenti sono preoccupati, perché giustamente se vedono la linearità degli eventi e dicono di norma stiamo in un piazzale, anzi stiamo in via Onorato Vigliani, e improvvisamente viene spostato tutto in una sera e la mattina si è da un'altra parte, loro si sono un po' insospettiti. Lei mi rassicura, come mi aveva rassicurato nel Consiglio Comunale del 15 aprile 2019, quando mi aveva detto a verbale che si parlava di robustezza finanziaria e anche di organizzazione, nuova gestione, innovazione tecnologica e di monitoraggio da parte dei portatori di interesse. Io continuo a vigilare, come continuo a vigilare sul fatto che su come è andata la procedura negoziata. Lei sa bene che, ma se non lo sa glielo dico adesso verbale, io ho fatto un accesso agli atti in merito alle offerte che sono state inviate alle ditte per partecipare alla gara del trasporto disabili. Colgo l'occasione, Presidente, per dichiarare a verbale che le offerte e anche tutti gli atti io non ho ancora ricevuto risposta. Non siamo ancora a scadenza dei 30 giorni, però lo lascio a verbale perché mi sembra alquanto inusuale che per una procedura che comunque è già stata data in affidamento io non abbia ancora tutti i materiali per poter fare le mie valutazioni. Grazie.
Grazie a lei. Prego, consigliere Iaria.
Io mi chiedo se pare questo tipo di interpellanze o di richieste di informazioni sia un pretesto sempre per lasciare intendere che ci sia sempre qualche problema. Adesso, come abbiamo detto più volte sulla vicenda Tundo, se ci sono disservizi, questi disservizi vengono segnalati. Adesso non ho capito dall'intervento della consigliera Foglietta se ci sono dei disservizi che sono stati segnalati per via di questo spostamento, e potrebbero anche esserci, lo spostamento di una sede potrebbe anche aver causato dei disservizi. Volevo solo anche ribadire che il comune non entra esattamente nella comunicazione tra datore di lavoro e suoi impiegati per capire quando informa, come informa o chi ha avuto l'informazione in tempo per lo spostamento. Questo non è il comune che deve farlo. È chiaro che se c'è un problema del genere sarà sicuramente anche attenzionato da parte della giunta, dicendo appunto, andando a chiedere a Tundo come si è veicolata l'informazione presso i dipendenti. Sul discorso stipendi, ogni mese stiamo facendo di nuovo questo tipo di racconto. Tra l'altro, così la Foglietta ha detto che al 20 del mese scorso non sono stati pagati gli stipendi. Sono stati pagati, però, sono stati pagati gli stipendi? A me risulta di sì. Al 20 del mese scorso non sono stati pagati, lei ha detto che il mese scorso al 20, non sono stati pagati gli stipendi, io ho sentito così, al 20 del mese. Sono stati pagati gli stipendi, sappiamo benissimo che il pagamento degli stipendi di Tundo ha dei ritardi di 2-3 giorni rispetto alla data in cui lo stipendio deve arrivare appunto tra i dipendenti, però questo non vuol dire che gli stipendi non sono pagati, quindi lanciare sempre questi messaggi e questa attenzione particolare va benissimo anche sulla gara, tranquillamente le gare per fortuna sono pubbliche, le procedure negoziate sono, come dire, sono tutta una serie di documentazioni, però il gioco non è quello di andare a valutare come dovrebbe fare un amministratore di un comune come Torino, andare a valutare fare
controllo sull'attività pubblica del comune, eccetera, ma lanciare messaggi un pochettino, come dire, di sospetto che la cosa non funzioni. Abbiamo già detto più volte in quest'aula come il comune sta attenzionando questo tipo di appalto, come è cambiato anche la modalità con cui Tundo eroga il servizio. Adesso eroga il servizio, non eroga tutto il servizio che erogava prima. Non sto a ripetere le cose che abbiamo detto più volte. Se il giochino fare ogni volta una richiesta di comunicazioni per lanciare soltanto dei sospetti senza prove, non capisco quale sia l'utilità. I disservizi sono monitorati? Sì, no, ci sono dei servizi? Probabilmente sì, adesso non sono più al corrente dell'evoluzione del controllo sui disservizi, però è il gioco che a me non piace, il gioco di lanciare solo sospetti, per quale motivazione? Non lo capisco.
Grazie consigliere Rieria. Prego consigliera Foglietta, le rimane un minuto.
Sì, grazie presidente. Sarei voluto intervenire per fatto personale, ma non è necessario. Rispondo alla sua maggioranza che ha detto che io lancio accuse oppure vado avanti per sospetti. Non ho problemi a dichiarare le cose se le so e chiaramente non ho bisogno di venire qui in aula, ma ci sono altre sedi per eventualmente dichiarare le cose che so. Solo due cose, Presidente. Visto che è stato chiesto se ci sono stati dei disservizi, dica al suo collega che sì, ci sono stati dei disservizi. Difatti, prontamente il Comitato di Controllo dei Genitori, che l'assessora Di Martino sicuramente sa, hanno prontamente inviato una mail all'assessora Di Martino dichiarando che avranno necessità di conoscere i nuovi numeri per capire chi chiamare e chi poter sentire nel caso di eventuali disservizi. E torno a precisare che se uno stipendio deve arrivare entro il 20 e io il 21 mi scalano o devo pagare l'affitto, se lo stipendio mi arriva il 25 perché Tundo o chi che sia mi paga con dei giorni di ritardo, Presidente, sì, è un disservizio.
Prego assessore Di Martino per una replica.
Grazie. Allora, intanto devo dire che capisco benissimo l'interesse nella faccenda Tundo, che si sta prolungando perché c'è stato un periodo veramente difficile per i genitori e per tutti gli uffici. E io vorrei anche rappresentare una difficoltà. La difficoltà è che quando succede qualcosa, anziché rivolgersi agli uffici, autisti, genitori, eccetera, si rivolgono ad altre persone. Quindi io posso garantire che... Allora, sì, è vero, i genitori hanno scritto una lettera, hanno segnalato un disservizio, che però non risulta segnalato alla città. Quindi, allora, bisogna anche ricostruire un po' i giusti rapporti. Quindi noi, per poter intervenire... e siamo pronti a farlo e posso assicurare che stiamo vigilando al massimo, per poter intervenire dobbiamo avere le informazioni noi direttamente e al più presto possibile. Quando questo avviene, gli uffici si muovono tempestivamente per cercare e reperire tutte le informazioni e laddove è possibile anche agire perché l'eventuale disservizio sia risolto. Quindi, io segnalo questo problema, che probabilmente è frutto di tutte le cose che sono successe, ma che se rientrasse anche questo aiuterebbe la città anche a gestire meglio la situazione. Grazie.
Grazie a lei. Proseguiamo i nostri lavori con il punto numero 10 del nostro Filippo, meccanografico 2019-017-83, presentata da me come primo firmatario, ma in generale dall'ufficio di presidenza, avente per oggetto istituzione della commissione speciale per la revisione del regolamento del decentramento amministrativo, denominata commissione consiliare speciale sul decentramento, ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento del Consiglio Comunale. Una velocissima illustrazione, è oggetto anche delle linee programmatiche 2016-2021 il metter mano al decentramento. In narrativa della delibera, come potete leggere tutti, c'è scritto che è stata più volte richiamata durante sede di commissione e anche in consiglio
a quanto pare qualche inefficienza di quanto liberato nella precedente consiliatura, motivo per il quale la conferenza dei capigruppo ha deciso in data ultima 17 maggio 2019 di istituire la commissione, che vedrà come partecipanti per il Movimento 5 Stelle le consigliere, i consiglieri Albano, Ferrero, Paoli, Pollicino e i consiglieri Chessa, Curatella, Fornari, Menzio, Versace. Il Partito Democratico ha invece dato i nomi della consigliera Foglietta e del consigliere Lubatti. Tutti gli altri monogruppi sono rappresentati ovviamente con se stessi. Inoltre comunico che sono stati fatti i nomi per il ruolo di presidente la consigliera Maura Paoli e la carica di vicepresidente il consigliere Francesco Tresso. Per ultima informazione, come primo termine la commissione si dà un tempo di lavoro di 12 mesi. Lascio adesso la parola alla consigliera Paoli. No. Di nuovo?
Sì, 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 con tutte le varie
tipologie. Prego.
Grazie Presidente. Ma prima di tutto voglio ringraziare i consiglieri che hanno dato la loro disponibilità e che metteranno le loro energie per lavorare in questa commissione. E ringrazio il consigliere Tresso che mi affiancherà come vicepresidente e anche se potremmo magari avere idee diverse per strutturare i lavori della commissione, sono sicura che riusciremo a trovare la giusta sinergia e il medesimo entusiasmo per il lavoro che ci aspetta. Lavoro che non sarà semplice, consapevole di questo ho chiesto che a tutte le nostre riunioni partecipino tutti gli 8 presidenti delle circoscrizioni che ringrazio anticipatamente per il contributo che vorranno portare e l'ho chiesto per 2 motivi fondamentali. Il primo è naturalmente perché loro più di tutti possono avere la giusta percezione di che cosa significa amministrare una circoscrizione nella consapevolezza che ogni territorio ha le proprie caratteristiche e i propri bisogni e per fare una sintesi equa è necessario tenerle tutte in considerazione e soprattutto considerare le conseguenze che ogni territorio ha affrontato con la riforma del decentramento del 2015. Il secondo motivo è perché vorrei che tutti avessimo chiaro il quadro della situazione delle risorse, sia finanziarie che umane, della città, partendo quindi da tutti dalle stesse basi tecniche per sviluppare poi un ragionamento politico. In aggiunta a questa presenza, che ripeto trovo fondamentale, la mia intenzione è anche quella di rendere la commissione itinerante. Credo che il lavoro complesso che ci attende non possa prescindere dall'ascolto dei territori, sia per quanto riguarda i consiglieri circoscrizionali, sia i cittadini, i comitati e le associazioni. Come ha già illustrato il Presidente, sappiamo che l'attuale decentramento impone alla città di mettere mano alla struttura delle attuali 8 circoscrizioni, che appunto dal 2021 dovranno diventare 5 e che comunque è necessario armonizzare il regolamento del decentramento con lo statuto della città che attualmente entrano in conflitto. Quindi davanti a noi abbiamo 2 scenari: lasciare che tutto proceda in maniera automatica e sulla strada che già è stata tracciata, oppure sfruttare questa situazione e farla diventare un'opportunità per ripensare il decentramento, magari cercando di trasformare i limiti e le difficoltà con cui necessariamente dovremo confrontarci in occasioni e in spazi. Ecco, quello che spero è che riusciremo a confrontarci in questo secondo scenario, primo perché lo ritengo più stimolante e secondo perché in questi ultimi anni non ho avuto dei feedback positivi della riforma che è ora in atto e della mia personale esperienza non ho nemmeno un giudizio positivo della riforma passata. Dalle riflessioni fatte all'interno della mia parte politica con i consiglieri circoscrizionali è emersa la forte volontà di rafforzare il ruolo delle circoscrizioni con deleghe e responsabilità concrete che non creino conflitto tra ente centrale e ente di prossimità, di permettere alle circoscrizioni di valorizzare il ruolo delle associazioni, quali componenti essenziali del processo di coinvolgimento della popolazione nei processi decisionali, cercando però di arginare comportamenti poco virtuosi che in alcuni casi abbiamo visto. E soprattutto ci sembra necessario rendere le circoscrizioni effettivi attori nella promozione della partecipazione, perché ci siamo resi conto che anche con tutta la buona volontà dei singoli la circoscrizione ad oggi non ha gli strumenti e le risorse per coinvolgere davvero i cittadini. Per quanto io creda fortemente nei principi ispiratori del decentramento, in particolare per quanto riguarda la partecipazione, quando ero in circoscrizione mi sono sempre chiesta per quale motivo le sale dei consigli fossero molto spesso vuote. Le commissioni di quartiere non hanno aiutato perché appunto non avendo risorse e compiti concreti spesso si trasformano in luogo di sfogo per frustrazioni e strumentalizzazioni e perciò io credo che vadano ripensate, magari anche prendendo spunto da quello che una volta funzionava come ad esempio i comitati di quartiere degli anni 70. Tutto questo lavoro non può prescindere né dalla riorganizzazione della macchina comunale che è in atto e che approfondiremo con l'aiuto degli uffici, soprattutto per capire come non sovrapporre le competenze delle circoscrizioni, come rendere più efficaci ed efficienti i processi, snellendo la burocrazia tra gli enti, né dalla costituzione dell'ufficio partecipazione, che non solo avrà il compito di gestire e organizzare i processi partecipativi che oggi sono già in atto all'interno dell'amministrazione centrale in modo non coordinato, ma potrà essere strumento di sostegno alle circoscrizioni affinché si crei una vera collaborazione tra gli enti, mantenendo ovviamente tutelata l'autonomia delle circoscrizioni, ma creando un filo diretto con gli uffici e i tecnici a livello centrale, cercando di appianare la rivalità tra gli enti, che oggi forse sembra più marcata perché in capo a diverse parti politiche, ma ricordo rapporti difficoltosi anche quando si era di un unico colore. Ci aspetta un gran lavoro e spero che riusciremo ad affrontarlo tutti insieme con il medesimo obiettivo, il bene della città e dei cittadini. Buon lavoro a tutti.
Grazie. Ho segnato il consigliere Lo Russo. Voleva Ok. Prego Tresso. Prego Tresso.
Sì, grazie Presidente. Io ringrazio anche la Presidente Paoli e rinnovo anch'io l'augurio di un lavoro proficuo e buono fatto insieme. Credo che questo tempo che abbiamo davanti, un anno, può non essere un tempo così lungo se si vuole lavorare bene, però vorrei anche che apportassimo un certo sano spirito di pragmatismo, nel senso di dire abbiamo un anno davanti, in un anno è necessario che si faccia un lavoro proficuo nell'ottica di individuare quelle che sono delle linee che magari non saranno completamente condivise, ma almeno per perimetrare bene quello che può essere una proposta concreta da fare. Partiamo con un gruppo folto di componenti della Commissione, a mio modo di vedere forse anche un po' eccessivo, ma non importa, l'importante è che riusciamo a individuare bene la fase della ricognizione in cui daremo voce, appunto, come già è stato detto, a tutti quelli che sono gli enti e le associazioni, anche territoriali, che possono dare le loro espressioni e poi sappiamo convergere però su delle proposte fattuali e concrete. Personalmente sono assolutamente convinto che siamo in una fase in cui la precedente riforma del decentramento non aveva sortito i risultati che forse erano stati programmati anche nell'ottica di dare una proposta che fosse sufficientemente esaustiva e completa. Da lì bisogna ripartire e a mio modo di vedere è importante ridefinire l'autonomia delle circoscrizioni che sono un'entità politica, perché è rappresentata da persone direttamente elette, molto importante, che devono avere una funzione anche di garantire in senso democratico al cittadino una maggiore vicinanza dell'amministrazione, una maggiore possibilità di essere coinvolto. Quindi io vedo in questo anche la necessità di fare poi delle opportune scelte dal punto di vista di definire bene quelle che sono le funzioni che possono essere delegate sempre sotto il coordinamento centrale, proprio in un'ottica di dare maggiore rappresentatività e democrazia alle istituzioni. Credo che ci aspetti un lavoro sicuramente complesso, però anche per certi temi, per certi aspetti, sfidante, quindi sicuramente stimolante. Auguro a tutti un buon lavoro e speriamo di essere concreti.
Grazie. Prego Capogruppo Lo Russo.
Grazie Presidente. L'approccio con cui il Partito Democratico affronta il tema della riforma del decentramento è un approccio costruttivo e laico. Costruttivo perché riteniamo questo uno degli elementi rilevanti nel rapporto tra cittadinanza e istituzione e consideriamo l'articolazione amministrativa decentrata uno dei cardini di questo tipo di rapporto. Laico perché siamo assolutamente disponibili a lavorare con la maggioranza relativamente a un processo di riforma del decentramento che va veramente nell'ottica degli auspici, che sono auspici di tutti, e cioè quello di
incrementare efficacia e efficienza dell'ente, quello di avvicinare il più possibile le forme di partecipazione attiva organizzata e non alle dinamiche decisionali della città e soprattutto quello di rendere il Comune di Torino nella sua articolazione di amministrazione decentrata effettivamente rispondente ai fabbisogni dei cittadini. Lo facciamo con uno spirito costruttivo e ci è un pochino incognito, perché non l'abbiamo ancora capito, lo capiremo nell'ambito dei lavori della Commissione, invece qual è lo spirito con cui si approccerà la maggioranza a questo tipo di attività di ricognizione prima e di proposta di modifica successivamente. L'auspicio che consegniamo oggi a quest'Aula nella discussione e nella votazione di questa delibera è che le riforme tendenzialmente funzionano quando si fanno all'unanimità o quasi, e quando invece si fanno a maggioranza, soprattutto quando poi si fanno valere i muscoli nelle aule consigliari, di norma non producono buoni e fruttuosi risultati, soprattutto nel tempo. Ovviamente l'onere della costruzione della condivisione e del consenso è in capo alla maggioranza consigliare e conseguentemente noi entreremo politicamente dentro questo processo con questo tipo di spirito, che è quello veramente di costruire insieme una proposta che vada a modificare quanto è stato fatto, che non ha funzionato nella precedente riforma del decentramento e che invece magari faccia salve delle cose che invece hanno funzionato. Però ci teniamo a ribadire che, quindi questo è lo spirito con cui il PD arriva a lavorare su questo argomento, disponibile a collaborare con la maggioranza, se ovviamente la maggioranza avrà un atteggiamento collaborativo nella costruzione di un percorso che per esperienza anche vissuta in questa amministrazione di norma produce risultati duraturi, ribadisco, quando si arriva in quest'Aula a valle del lavoro istruttorio con un processo condiviso e di norma invece non produce risultati efficaci e duraturi quando invece queste commissioni che provano a toccare e a modificare i regolamenti arrivano in quest'Aula e fanno valere i processi di forza consigliare. Dipenderà dalla maggioranza, dipenderà dalla Presidente che oggi votiamo tutti come Presidente della Commissione, noi da questo punto di vista ci siamo con questo spirito costruttivo davvero nell'interesse della città.
Grazie. Ci sono altri interventi? No, se non ci sono altri interventi, proseguiamo con la votazione della delibera. Prego consiglieri, votate. Un attimo, giusto, soltanto un attimo che devo cambiare, che mi sono perso, mi sono distratto. Ok, riapro la votazione, scusate, prego. Tutti i consiglieri hanno votato? Chiudo la votazione. Favorevoli 28, contrari nessuno, astenuti nessuno, il Consiglio approva. Darei lo stesso esito per l'immediata esecutività dell'atto. Proseguiamo quindi con il punto 11. La città di Torino non svende ai privati il centro agroalimentare, sospeso. Portale del Comune di Torino in piemontese, sospeso. Manteniamo aperta la Fondazione per la Cultura, sospeso. Azioni detenute presso Banca Etica, sospeso. Regolamentazione del volontariato civico è sospeso. Punto 16, misure a favore della bigenitorialità, sospeso. Sì. E il punto 17, basta convegni antisemiti, sospeso. Non essendoci altri punti nell'ordine dei lavori, dichiaro chiuso il Consiglio.